Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Bentornati a The Future Of, o benvenuti se è la prima volta che ascoltate il podcast. Io sono Andrea Ferrante, questa è la puntata numero 20, nella quale vi parlerò di 5 argomenti veramente stuzzicanti. Il primo, le staminali per tornare a camminare, un esperimento che è in grado di far alzare letteralmente dalla carrozzella persone immobilizzate colpite da un ictus. Siamo agli albori di una nuova epoca. Poi andiamo ad Hollywood e vediamo come sia dei piccoli produttori sia le grandi major stiano utilizzando l'intelligenza artificiale per prevedere i risultati potenziali di successo o di insuccesso di un film al botteghino ed agire di conseguenza con il giusto anticipo. Poi affrontiamo un tema delicato, non tanto e non solo dal punto di vista scientifico, ma in particolare da quello etico, la cosiddetta conservazione criogenica. Come funziona, quando non funziona e quali sono i principi delle persone che credono in questa tecnologia, i principi che le ispirano. Poi una nuova rubrica all'interno di The Future Of, una rubrica che parla degli innovatori del futuro, le persone e le soluzioni che loro stanno realizzando. Se avessi realizzato questa sezione pensando al passato, l'ho detto, avrei parlato di Tesla, di Steve Jobs, di Alan Turing, e invece provo a capire chi saranno i nuovi personaggi rilevanti per la nostra vita nel futuro. E infine continuo la miniserie su quello che stanno facendo i giganti del web con l'intelligenza artificiale. Nella scorsa puntata ho parlato di Google, questa volta tocca a Facebook. Quindi, come sempre, reggetevi forte, allacciate le cinture, pronti, partenza, via. Silence, please. Nel mondo vivono circa 80 milioni di persone sopravvissute ad un ictus. E 50 milioni di loro hanno subito danni permanenti che li rendono disabili. Una tragedia umana ed un costo devastante per le famiglie e per i sistemi sanitari, con centinaia di milioni di giornate di lavoro perse dai malati e spese da coloro che li devono assistere. Ecco perché è importante raccontare di come i risultati di un piccolo studio clinico offrono una speranza per le persone con disabilità motoria in seguito ad un ictus. Dopo che Gary Steinberg, professore di neurologia alla Stanford University School of Medicine di Palo Alto ed i suoi colleghi, hanno scoperto che un'iniezione di cellule staminali adulte nel cervello è in grado di ripristinare la funzione motoria di tali individui, al punto che alcuni pazienti hanno riacquistato la capacità di camminare.
Wow!
Mentre lo studio ha riguardato solo un piccolo numero di partecipanti, ovviamente colpiti da ictus, i risultati sono stati accolti con grande entusiasmo, con alcuni esperti sanitari che sostengono che questi esiti potrebbero portare a trattamenti che letteralmente cambiano la vita ai pazienti. L'ictus ischemico è la forma più comune, che rappresenta circa l'87% di tutti i casi. Si verifica quando il flusso di sangue ricco di ossigeno al cervello viene bloccato, principalmente a causa di coaguli di sangue. L'altro 13% invece riguarda casi derivanti dalla rottura dei vasi sanguigni nel cervello. In particolare, come l'ictus colpisce una persona dipende da quale lato del cervello si verifica e dalla quantità di danni che provoca. Alcuni individui possono sperimentare debolezza temporanea del braccio o della gamba, per esempio, mentre altri possono perdere completamente la capacità di parlare o di camminare. Secondo la National Stroke Association americana, circa 2 sopravvissuti ogni 3 avranno qualche forma di disabilità, e l'ictus è la principale causa di disabilità tra gli adulti americani. Oggi la battaglia si è combattuta sul tentativo di dissolvere in tempo il coagulo di sangue che blocca il flusso sanguigno al cervello. Il problema è che il trattamento in questione deve essere somministrato entro poche ore dalla comparsa dell'ictus, al fine di massimizzare le probabilità di recupero. Un periodo di tempo che il dottor Steinberg e i suoi colleghi notano che purtroppo è spesso superato dal tempo necessario al paziente per arrivare in ospedale. Se il trattamento non viene ricevuto in tempo, la possibilità di un recupero completo dall'ictus è minima. Ma nel nuovo studio i ricercatori hanno scoperto che il trapianto di cellule staminali ha migliorato il recupero dei pazienti quando somministrato fino a 3 anni dopo l'ictus. Abbiamo detto anni, non ore o giorni. Per il loro studio il team ha selezionato 18 persone di età media di 61 anni che avevano avuto un primo ictus da 6 mesi a 3 anni prima. Tutti i partecipanti avevano una disabilità motoria a causa di questo ictus. Alcuni pazienti non erano in grado di muovere il braccio, mentre altri non erano proprio in grado di camminare. Ogni paziente è stato sottoposto a trapianto di cellule staminali, che ha comportato la perforazione del cranio e l'iniezione di cellule SB623 in aree cerebrali danneggiate da ictus. Lo so che è un'operazione persino brutta da dirsi, senza che ci sia bisogno di entrare in alcun dettaglio tecnico, ma sentite cosa è successo dopo. Ah, le cellule SB623 sono le cellule staminali che sono state prelevate dal midollo osseo di donatori e modificate per aumentare le funzioni cerebrali. Un vantaggio chiave per l'utilizzo di tale cellule staminali è che non vengono respinte dal sistema immunitario, un aspetto non trascurabile quando si parla di trapianti. Dopo la procedura, ogni paziente è stato monitorato attraverso immagini cerebrali, analisi del sangue e valutazioni cliniche. Nel giro di un mese dopo la procedura, i ricercatori hanno notato che i pazienti hanno iniziato a mostrare segni di recupero e tali miglioramenti sono proseguiti per mesi. Fino a che punto i pazienti su sedia a rotelle ora stanno camminando. I ricercatori sono stati sorpresi di scoprire che dopo l'iniezione nel cervello le cellule SB623 vivono solo per circa un mese, ma i pazienti hanno continuato a mostrare miglioramenti per diversi mesi. Il punto è che tali cellule depositate in prossimità delle aree del cervello danneggiate da ictus stimolano la riattivazione o la rigenerazione del tessuto nervoso, che migliora la funzione motoria. Questo potrebbe rivoluzionare completamente il nostro concetto di ciò che accade non solo dopo l'ictus, ma anche dopo lesioni cerebrali traumatiche e persino disturbi neurodegenerativi. Il cuore del risultato è di fatto aver scoperto che il cervello, una volta danneggiato, può essere riparato, a differenza di quello che si è sempre pensato fino ad oggi, e se non è epocale questo. Lo sapevate che Hollywood usa tranquillamente l'intelligenza artificiale per aiutare a decidere quali film realizzare e quali attori utilizzare? Il mondo del cinema è pieno di intriganti sliding doors, proprio per usare il titolo di un famoso film. Will Smith ha notoriamente rifiutato il ruolo di Neo in Matrix. Tom Selleck, non ancora famoso per il suo ruolo di Magnum P.I., rifiutò di partecipare a Indiana Jones, perché non interessato a fare l'archeologo in un film per ragazzini. Gwyneth Paltrow avrebbe potuto essere la protagonista di Titanic e al posto di Tom Hanks in Forrest Gump doveva esserci Chevy Chase. Allo stesso modo Pretty Woman doveva essere Molly Ringwald e non Julia Roberts. Mamma mia, quante storie! Un tema non solo per gli attori che si sono ritrovati a scegliere se accettare o cassare un copione, ma anche per i produttori che negli esempi appena raccontati hanno pescato il jolly riscuotendo gloriosi successi al botteghino. Chissà quante volte invece avrebbero potuto scegliere meglio i loro protagonisti. E ora l'intelligenza artificiale sembra andare loro incontro. Synalytic, startup con sede a Los Angeles ovviamente, è una delle tante aziende che promettono che l'intelligenza artificiale sarà un saggio produttore. Ha creato un database di dati storici sulle performance cinematografiche nel corso degli anni, per poi incrociarli con informazioni sui temi e i talenti chiave del film, usando l'apprendimento automatico per capire i modelli di successo nascosti nei dati. Il software permette ai clienti di giocare a fantacalcio con i loro film, inserendo un cast, poi scambiando un attore con un altro per vedere come questo influisce sulle proiezioni del box office. Synalytic non è l'unica azienda che spera di applicare l'intelligenza artificiale al mondo del cinema. Negli ultimi anni una moltitudine di aziende ha dato vita ad una serie di promettenti intuizioni simili. La belga Scriptbook, fondata nel 2015, dice che i suoi algoritmi possono prevedere il successo di un film semplicemente analizzando la sceneggiatura. La startup israeliana Vault, fondata lo stesso anno, promette ai clienti di poter prevedere quali demografie guarderanno i loro film, seguendo tra le altre cose come i trailer vengono accolti online. Una società chiamata Pilot offre analisi simili, promettendo di poter prevedere i ricavi al botteghino fino a 18 mesi prima del lancio di un film, con una precisione senza pari. E dopo le startup, ovviamente, sono arrivati anche i big. Lo scorso novembre, 20th Century Fox ha spiegato come ha usato l'intelligenza artificiale per rilevare oggetti e scene all'interno di un trailer e poi prevedere quale microsegmento di pubblico avrebbe trovato il film più attraente. Ma qualcuno ha fatto un po' di fact-checking? Scriptbook ha condiviso con The Verge, fonte e ispirazione di questo articolo, le previsioni fatte per i film usciti nel 2017 e 2018. In un campione di 50 film, poco meno della metà ha realizzato un profitto e gli algoritmi di Scriptbook hanno correttamente indovinato se un film avrebbe fatto soldi nell'86% dei casi. Un articolo accademico pubblicato su questo argomento nel 2016 sosteneva allo stesso modo che previsioni affidabili sulla redditività di un film possono essere fatte utilizzando informazioni di base come i temi del film, appunto, e le stelle dello stesso. Senza scomodare quindi l'intelligenza artificiale, non c'è bisogno di un sofisticato e costoso software per dirti che una stella come Leonardo DiCaprio o Tom Cruise migliorerà le possibilità che il film sia un successo. E poi, altra critica, è che anche gli algoritmi sono fondamentalmente conservatori, poiché imparano analizzando ciò che ha funzionato in passato, non sono in grado di rendere conto dei cambiamenti culturali o di gusto che si verificheranno in futuro. Questa è una sfida in tutta l'industria dell'intelligenza artificiale. Poiché l'intelligenza artificiale impara dai dati del passato, la tesi è che non può prevedere i futuri cambiamenti culturali. Ecco allora che usare l'intelligenza artificiale per giocare con il progetto di un film, scambiare attori, aumentare il budget e vedere come queste cose influiscono sulla performance dello stesso è utile perché apre una conversazione su approcci diversi, ma non è mai l'arbitro finale. Così dicono alcuni operatori che hanno provato questi software, ed in questo fornisce quindi un contributo positivo di dialogo e confronto, ma finisce qui. Ma se questi strumenti fossero davvero utili, perché non sono più ampiamente utilizzati? Michael Ruelens, data scientist di Scriptbook, suggerisce una caratteristica di Hollywood che potrebbe essere la causa. la timidezza. Le persone sono imbarazzate. In un settore in cui il carisma personale, il gusto estetico e l'istinto contano così tanto, ricorrere al freddo calcolo di una macchina sembra un grido di aiuto o un'ammissione che ti manca la creatività e non ti interessa il valore artistico di un progetto. L'intelligenza artificiale allora, se è usata sotto traccia da tutti senza far troppo rumore, comunque continua a conquistare fan ad Hollywood. Ed il merito, o la colpa, è di Netflix. Il colosso dello streaming si è sempre vantato del suo approccio alla programmazione basato sui dati. Rileva in dettaglio le azioni di milioni di abbonati e ne conosce una quantità enorme. È impossibile dire se la posizione di Netflix sia giustificata, ma l'azienda sostiene che il suo algoritmo di raccomandazione da solo vale $1 miliardo all'anno, una montagna di soldi. E allora ecco che anche i produttori cominciano a prestare attenzione agli algoritmi. In California, un paziente malato terminale che ha optato per la morte assistita è stato sottoposto a conservazione criogenica presso la Alcor Life Extension Foundation. Questa conservazione, la prima del suo genere, rappresenta una pietra miliare per i sostenitori della crionica, i quali ritengono che il diritto alla morte, paradossalmente, è una potenziale via verso una vita eterna. Il 30 ottobre 2018 Alcor ha eseguito la sua 164esima crioconservazione, quella di Norman Hardy di Mountain View, in California. A Hardy fu diagnosticato un cancro terminale metastatico alla prostata che si era diffuso alle ossa e ai polmoni. Come notato nel rapporto di Alcor, il suo dolore era stato gestito male, così ha optato per la morte assistita che è stata legalizzata in California nel 2016 attraverso il cosiddetto End of Life Options Act. Per Alcor il caso è stata la prima volta che un malato che ha fatto la scelta della morte assistita si è rivolto alla criogenica, consentendo una pianificazione tale del momento del decesso da ridurre il potenziale danno ischemico che può derivare da un processo di morte prolungato. Infatti, più velocemente un paziente può essere messo in sospensione criogenica dopo la morte, meglio è, perché l'improvvisa carenza di ossigeno comincia a distruggere i tessuti. Quindi il tempo è cruciale. In questo caso la scelta di Hardy di quando morire ha permesso ai suoi tessuti neurali di essere rapidamente conservati dopo la sua morte, o almeno conservati al meglio di quanto le moderne tecniche criogeniche permettano. Allo stato attuale, sia chiaro, nessuno che ha optato per la crionica è mai stato riportato in vita, e non c'è né la certezza che possa mai accadere, né tantomeno la tecnologia per farlo. Ma nonostante i limiti tecnologici e le tremende incertezze, non ultime quelle etiche, oltre 1200 clienti sono stati disposti a pagare fino a $200.000 per una conservazione a corpo intero e $80.000 per una conservazione del capo, della testa, quest'ultima la scelta proprio di Hardy. Pensate che per compensare questi enormi costi, molti dei clienti Alcor stipulano una seconda polizza di assicurazione sulla vita, di cui Alcor è il beneficiario. Si pagano in vita i costi per la conservazione alla propria morte. La procedura per preparare la testa di Hardy per la sospensione a lungo termine in una vasca di azoto liquido è stata un buon successo, ha osservato la società. Le scansioni del cervello dopo la conservazione hanno mostrato una certa formazione di ghiaccio nel cervelletto e nei lobi frontali, il che non è l'ideale. Detto questo, però, il rapido passaggio dalla dichiarazione di morte al collocamento in una delle strutture in acciaio inossidabile ha significato che i danni da decomposizione al cervello di Hardy sono stati ridotti al minimo. Nel migliore dei casi, il team di risposta di Alcor inizia il processo di crioconservazione entro pochi secondi dalla dichiarazione di morte. ma questo non sempre accade. In alcuni precedenti la società non è stata informata della morte di un suo cliente fino a giorni dopo, rendendo di fatto inutile il suo servizio. La crioconservazione funziona rallentando il metabolismo di organi, cellule e tessuti, fino al punto in cui non possono verificarsi ulteriori reazioni biochimiche, compresa la decomposizione. Il tema chiave è evitare il verificarsi di danni irrevocabili nel cervello durante i secondi e i minuti successivi alla morte, e quindi il cervello deve essere rapidamente portato a meno 196 gradi. Un problema noto della crionica è il fatto che formazione di cristalli di ghiaccio, shock osmotico e danni alla membrana durante il congelamento e lo scongelamento rischiano di causare la morte cellulare. Per cercare di evitare questi potenziali problemi si utilizza una soluzione di vetrificazione per ridurre al minimo la formazione di cristalli di ghiaccio. Idealmente questa vetrificazione evita completamente la formazione di ghiaccio, in modo che l'intera massa di tessuto diventi un blocco di vetro indisturbato e indisturbabile. Ma perché se non abbiamo le tecnologie per riportare in vita domani un defunto conservato crionicamente ci preoccupiamo tanto di pochi secondi o di qualche minuto oggi? Non avremo la tecnologia in futuro per risolvere anche questo problema? Questo è un punto chiave delle teorie crioniciste. L'idea generale è che, mentre una persona può essere considerata legalmente morta, può non aver raggiunto la morte teorica dell'informazione, quella che avverrebbe se le strutture cerebrali venissero irrevocabilmente distrutte. In accordo con questo pensiero, una persona dovrebbe essere considerata morta solo quando le informazioni critiche nel suo cervello, le cose che rendono una persona, non possono essere salvate. I crionicisti sostengono quindi che una persona che ha subito una crioconservazione di successo, pur essendo legalmente morta, non è teoricamente morta. La chiave, tuttavia, è garantire una crioconservazione riuscita, motivo per cui è così importante per loro eseguire la procedura il più presto possibile dopo che la morte legale è stata dichiarata. Alcuni crionicisti, che sono malati terminali, sono a rischio di subire danni cerebrali estremi a causa della loro malattia, come nel caso del cancro al cervello. In questi casi la cosiddetta morte cerebrale teorica dell'informazione, termine coniato dal crioncellista e futurista Ralph Merkel nel 1994, sarà stata raggiunta se il cancro, ad esempio, distrugge funzioni cerebrali critiche, che le tecnologie future, per quanto avanzate, non saranno in grado di recuperare e ripristinare. I neuroni che codificano i ricordi e la personalità sono un buon esempio. La logica conseguenza di questo approccio è che un crionicista malato terminale potrebbe scegliere di morire prima che avvenga un danno cerebrale irrevocabile. E qui chiaramente si aprono temi etici immensi. L'eutanasia, il poter decidere il momento della propria morte, addirittura anticipare la propria dipartita per evitare che una malattia faccia danni ulteriori. I pazienti che affrontano il compromesso di andare in sospensione crionica prima, per una migliore conservazione, potrebbero scegliere di morire troppo presto se sopravvalutano le possibilità della crionica e specialmente le possibilità del futuro che ancora non conosciamo. Un tema davvero complesso, che esula dagli scopi di questo podcast, che pur guardando alla criogenica come soluzione futuristica stimolante, non vuole in alcun modo prendere posizione su temi che richiedono competenze di gran lunga più approfondite delle mie. Professione futuro è la rubrica di The Future Of dedicata ad imprenditori, visionari ed innovatori che con le loro start-up, istituzioni o più raramente da soli stanno contribuendo a disegnare intriganti scenari futuri. Se avessi prodotto questa sezione del podcast guardando al passato avrei parlato di Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Alan Turing, Steve Jobs, ma ho deciso di fare una scommessa sul futuro e raccontarvi quello che verrà. Tra le figure e le start-up da tenere sotto osservazione in questo 2019 e per gli anni a venire, ci sono indubbiamente Janosch Amstutz e la sua Holomy. questo ragazzo svizzero che dalle foto assomiglia al famoso illusionista britannico Dynamo, è partito dal mondo della finanza. Una provenienza per certi versi anomala per un visionario di soluzioni tecnologiche. È vero che ha esperienze come trader di commodities, ma anche in un fondo di venture capital londinese focalizzato su investimenti early stage, che ha come payoff investire in idee disruptive e nelle persone dietro di loro. E se mettiamo insieme una visione, l'esperienza nel mondo degli investimenti, i guadagni importanti che si possono fare come trader e lo scoppiettante panorama culturale londinese, ecco l'idea di Holomy. Holomy Live è un sistema di telepresenza in tempo reale, dove la persona con cui stai comunicando appare di fronte a te e tu di fronte a lei, sullo schermo del cellulare o sul monitor del portatile, come un corpo fotorealistico, perfettamente integrato nello spazio di fronte a te. Già oggi funziona in streaming, e pensate a quanto sarà più facile con il 5G e man mano che i nostri dispositivi portatili continueranno a diventare sempre più potenti. La tecnologia utilizza una webcam o una telecamera del telefono per catturare il filmato, che viene elaborato in tempo reale sul cloud e presentato in un'applicazione di visualizzazione dall'altra parte, all'altro utente. In buona sostanza, una piattaforma di realtà aumentata ad alta definizione che porta a un'esperienza tridimensionale percepita degli esseri umani nel vostro salotto o dovunque voi siate in un certo momento. Janosch Amstutz forse gioca un po' sull'hype della realtà aumentata quando dice che Holomy potrebbe essere il più grande passo avanti nella comunicazione da quando è nato Skype. Ma se andate a vedere i video, anche solo quelli pubblici che trovate su YouTube, fare una video call dove il vostro interlocutore vi appare nella vostra stanza, nel vostro stesso ambiente, seduto sul divano di fronte a voi in maniera così realistica, è un game changer. Dice Amstutz, gli esseri umani della realtà aumentata sono davvero più immersivi ed emotivi di qualsiasi altra tecnologia che è stata realizzata per quanto riguarda la consegna di un messaggio. Avere un essere umano nel proprio spazio, comunicare direttamente con te è molto più potente come mezzo. Ed io personalmente concordo. Se avete ascoltato le puntate di The Future Of relative alla miniserie sul futuro degli assistenti virtuali, Alexa, Siri, Cortana e Google Assistant, ricorderete che il futuro che dipingo è quello dell'assistente digitale che prende vita. Prende la forma personalizzabile di un corpo e di un volto a voi graditi e compare nel vostro ambiente, dapprima come immagine su una parete e poi come ologramma nello spazio per dialogare con voi. Ecco, Holomy è indiscutibilmente il primo passo verso questa visione. Holomy ha rilasciato sul mercato due prodotti distinti. Holomy Pre-Recorded è una piattaforma automatizzata che permette alle aziende e ai creativi di creare senza soluzione di continuità scene di realtà aumentata con soggetti umani. E il secondo prodotto è Holomy Real Time, che è uno strumento di comunicazione che permette la telepresenza umana ad alta definizione in streaming in tempo reale via mobile. Oggi gli utilizzatori hanno prevalentemente natura professionale. Società del campo dell'educazione, della moda in particolare, della cultura, artisti singoli, ma possiamo aspettarci che lo strumento arrivi a una diffusione di massa, passando magari dalle call di lavoro a quelle private, appunto in stile Skype. Holomy, per esempio, ha collaborato con la London College of Fashion Innovations Agency su un progetto a porte chiuse all'inizio della London Fashion Week 2019, per creare la prima sfilata di moda in realtà aumentata in tempo reale. Tradizionalmente le esperienze AR si basano su contenuti preregistrati o animati che vengono sovrapposti in ambienti reali, ma questo progetto ha permesso a un numero selezionato di utenti in tutto il mondo di vedere un'esperienza di passerella in realtà aumentata mentre la sfilata si stava svolgendo. Settimana scorsa il cantante francese Amir ha pubblicato un video musicale per la sua canzone 5 minuti con te utilizzando la tecnologia di Holomy. Amir intrattiene i suoi fan nel rivoluzionario video musicale prendendo appunto la forma di ologramma. Questo è il primo video musicale ologramma umano mai realizzato da un artista, che porta l'interazione dell'artista con i fan ad un livello completamente nuovo. Gli utenti sono in grado di registrarsi, duettando e ballando con Amir al loro fianco mentre esegue la canzone. Hollomy ha sviluppato un'applicazione dedicata in modo che i fan di Amir di tutto il mondo possano accedere all'esclusivo video musicale in realtà aumentata. Posso immaginare come questo strumento potrà cambiare il modo di fare storytelling in futuro, fondendo reale e finzione, o quasi finzione a questo punto, in modi sempre nuovi. E del resto Hollomy oggi si definisce una piattaforma che aiuta i brand a raccontare la loro storia nell'ambiente del consumatore, utilizzando ologrammi umani nella realtà aumentata, e mira a diventare un nuovo strumento di comunicazione. Insomma, se quando pensate agli ologrammi vi vengono in mente quelle figure etere, dai contorni blu che danzano in una teca, come fenomeni da baraccone di un circo, spero di avervi convinto che le cose sono già cambiate, perché il futuro è già qui. L'approccio di Facebook all'intelligenza artificiale è utilitaristicamente concentrato sul miglioramento delle funzionalità della piattaforma stessa e degli altri prodotti della casa di Menlo Park in California. Il primo grandissimo tema è la tipologia di immagini che vengono caricate su Facebook in ogni istante. L'obiettivo è evitare il porno e la violenza. Il secondo sono i post veri e propri, con la loro parte verbale, che può andare dalle fake news, all'odio, alle minacce, al variegato mondo del cyberbullismo. Tutte cose che se non vengono colte e rimosse rapidamente diminuiscono il valore percepito dello strumento e allontanano l'utente medio. Facebook ha migliaia di revisori umani, ma se volesse tenere il passo di tutto quello che viene pubblicato serverebbe un esercito ancora più vasto di persone. Ogni minuto vengono pubblicati oltre 40.000 post e 3.600 immagini. Mike Schröpfer, Chief Technology Officer dell'azienda, afferma che la tecnologia è l'unico modo per evitare che i malintenzionati si approfittino del servizio. Con 2,3 miliardi di utenti abituali, avere tutto recensito dagli esseri umani sarebbe proibitivo, costoso e inquietante. Per me, l'intelligenza artificiale è lo strumento migliore per implementare la nostra strategia. Non so quale sia l'alternativa, dice sempre Schröpfer. È stato quindi costituito un team che, utilizzando gli algoritmi di deep learning, ha disegnato un software in grado di riconoscere la pornografia e gli esseri umani nudi. Dopo un anno e mezzo di lavoro, il tool era in grado di segnalare i nuovi contenuti ai recensori prima che lo facessero gli utenti, ed oggi, dopo la necessaria automatizzazione, il 96% delle immagini di nudo vengono automaticamente rilevate e scartate prima che qualcuno le segnali. Percentuale ancora recente che ho trovato su un articolo successivamente, il 98%. Più difficile invece è il tema del linguaggio, degli haters e della violenza verbale. Facebook serve utenti in oltre 100 lingue e nessun software oggi è in grado di cogliere tutte le sfumature verbali, le espressioni idiomatiche, lo slang che caratterizzano una lingua viva per 100 lingue contemporaneamente. Ed anche quando i progressi porteranno gli algoritmi ad avere la libreria completa di una lingua, la difficoltà resterà sempre mettere la frase nel giusto contesto. La stessa espressione può essere scherzosa o minacciosa, a seconda della situazione, e per la macchina è difficilissimo capirlo. Le soluzioni di intelligenza artificiale sperimentate da Facebook sono molteplici. Includono un sistema chiamato Rosetta, annunciato quest'anno, che legge il testo che è incorporato in immagine video. Un altro progetto ha utilizzato miliardi di hashtag degli utenti di Instagram per migliorare i sistemi di riconoscimento delle immagini di Facebook. L'azienda ha anche usato esempi di post di bullismo su Facebook per addestrare un generatore di testo che a sua volta serve ad aiutare gli algoritmi di moderazione. Non è nemmeno trascurabile lo sforzo di Facebook per mettere sotto controllo la parte live, le dirette, dove il tempo di reazione deve essere ancora più contenuto, perché francamente non bisogna lasciare nemmeno un secondo di audience ai terroristi come quello di Christchurch che entra in una moschea ad uccidere persone innocenti. Esiste poi una vasta gamma di utilizzi dell'intelligenza artificiale che Facebook usa per rendere il servizio più fruibile e divertente direttamente ai suoi utenti, la parte front. Dai feed alle news, ai tag, alle storie, tutto quello che ci viene proposto ha una logica gestita da una macchina. Ultima delle piccole chicche, quella di aver inventato un algoritmo che prende la vostra foto scattata in quel nanosecondo che avete gli occhi chiusi e ve la ripropone quasi perfetta ad occhi aperti. Una magia resa possibile da tutto quello che avete caricato in passato sulla piattaforma, comprese le foto ben riuscite, che la solita rete antagonista generativa usa la GAN per correggere il vostro volto. Nel dietro le quinte, invece, Facebook sta competendo con Amazon e Google per sviluppare i propri chip di intelligenza artificiale, dopo aver riconosciuto che ha bisogno di una elaborazione notevolmente più veloce per fare un passo avanti nell'intelligenza artificiale. La necessità di chip, di AI, più specializzati, progettati per eseguire singole operazioni con velocità fulminea e con un consumo energetico inferiore rispetto ai processori generici del passato, ha visto un'ondata di investimenti non solo da parte di Google, Amazon e Apple, ma anche di decine di start-up, e anche Facebook è scesa in campo. A quanto pare, l'obiettivo di Facebook è realizzare un assistente digitale all'interno della piattaforma che possa dialogare con gli utenti in maniera naturale. Un significato passo avanti rispetto agli attuali dispositivi a controllo vocale. E questo richiede una potenza di calcolo ed un consumo energetico importanti. Se mettiamo insieme i pezzi, vediamo che Facebook, quindi pioniera nel riconoscimento facciale, si è mossa per dotarsi di una AI capace di ottimizzare il funzionamento della piattaforma oggi e domani, sia a livello hardware che software, ma sempre lasciando il social network monoliticamente al centro di ogni progetto, hardware o software che sia. Una visione più ristretta e meno AI-centrica di quella di Google, descritta nell'episodio precedente. In compenso, quest'anno Facebook ha investito 7,5 milioni di dollari nel AI Ethics Institute in Germania, a Monaco di Baviera. Considerando una serie di questioni etiche e normative che l'AI comporta, questo sembra un investimento intelligente, che forse è il preludio di un approccio più maturo, consapevole e strategico dello strumento. La puntata di The Future of è finita, ma non andate via ancora un istante. Grazie di essere stati con me durante il vostro tragitto in treno o in macchina, o mentre stavate correndo o facendo sport, o come spero io la sera sprofondati in una comoda poltrona con un bicchiere di cognac in mano. Se vi è piaciuta, lasciate una recensione su iTunes o sulle app che usate per ascoltare i vostri podcast preferiti. Se volete ancora più news sul futuro, The Future Of, oltre al sito web thefutureof.it, ha un canale Telegram, una pagina Facebook che si chiama Futurist Hub ed un canale YouTube sul quale potete trovare altre brevi pillole di informazione e riflessione. Se volete contattare me, la cosa più facile è scrivere un'email a andreamarco.ferrante@gmail.com oppure visitare il profilo Twitter. Suggerimenti, spunti, critiche, proposte di collaborazione sono sempre benvenute. In attesa che esca la prossima puntata, suggerite The Future Of ai vostri amici.